Leggiamo una storia molto conosciuta. Chi non conosce la parabola del figlio? Chi non conosce la parabola del figlio? Chi non conosce la parabola del figlio? Prodigo. Prodigo. Il figlio prodigo. Cioè il figlio, come diresti tu? Il figlio? Perperone, si dice ancora scialacquone, l'hai mai sentito dire? Scialacquare, sprecare, buttar via i soldi, spendere male, quello che hai, il figlio prodigo, il figlio possiamo dirlo senza offenderlo però possibilmente perché ci rispecchiamo credo ognuno di noi, in tutto e in parte. In questo ragazzo, in questo giovane, il figlio ingrato, il figlio che doveva tornare in se stesso, il figlio che aveva bisogno di capire chi era il padre e chi era lui e chi era la casa del padre, cos'era. Ti presento tuo padre, il titolo del messaggio di oggi, perché ti presento tuo padre? È strano a sentirlo, no? Ti presento tuo padre, ma come ti presento tuo padre? È mio padre, mica me lo devi presentare tu. Biblicamente è così. Biblicamente c'è bisogno che qualcuno ci presenti nostro padre con la P maiuscola. Chi è che ci presenta nostro padre con la P maiuscola? Ce lo presenta il Signore stesso, ce lo presenta il Vangelo. Per questo abbiamo bisogno di una presentazione del nostro Padre celeste, del nostro Padre in senso spirituale. Abbiamo bisogno di questa presentazione che ci fa ancora oggi la parola di Dio. Perché aggiungo? Perché tutti quanti nasciamo creature di Dio, ma figli di Dio si diventa attraverso un'esperienza di fede personale. Ricevendo Cristo come nostro Signore, come nostra salvezza, il titolo personale. Allora, questa storia, questa parabola ci presenta molto bene la persona divina che vuole diventare tuo padre, se non sei ancora figlia o figlio di Dio. Leggiamo insieme. Luca capitolo 15. Leggiamo questa storia. Gesù dice ancora. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte di beni che mi spetta. Ed egli, il padre, divise tra loro, tra i due figli, i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane messe insieme ogni cosa, fatta la valigia, organizzato il trolley, partì, prenotò. Per un paese lontano, vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente, facendo cioè di testa sua, vivendo una vita immorale, senza principi etici. Quando ebbe speso tutto, continua il testo, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Il lavoro più umiliante. Il figlio più giovane, egli, avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, il menù che nessuno avrebbe scelto a tavola. Ma nessuno gli dava neanche quello, il cibo dei maiali. Continuo. Allora egli, rientrato in sé, disse: Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò, tornò da suo padre, ma mentre egli ancora era lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse. Gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E il padre, insomma, lo blocca e dice ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito, dei calzari, delle scarpe nuove ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare grande festa. C'è un epilogo. Il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica, le danze, chiama uno dei servi e gli domanda che cosa stesse succedendo. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli, il figlio maggiore, si adirò, non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre: ecco, da tanti anni ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comando, a me però non hai mai dato neppure un capretto per fare festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu per lui hai ammazzato il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me. Ogni cosa mia è tua, ma bisognava fare festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Io spero che con la lettura sia riuscito a rendere il senso biblico della bellezza, della profondità di questa storia, che prego raggiunga il tuo cuore, il mio cuore, il cuore di quanti stanno ascoltando, magari collegandosi da casa per ascoltare questo messaggio biblico. Ti presento tuo padre. Io mi voglio soffermare sul padre. Infatti, alcune traduzioni della Bibbia scelgono come titolo non il figlio prodigo puntando il faro sul figlio che se ne va, che parte, ma molte traduzioni titolano questa parabola di Gesù la parabola del padre misericordioso. E io vorrei spegnere tutte le luci su questa storia di Gesù e accendere la luce in particolare sul padre. Il padre di questi due figli, il padre di questa storia, rappresenta Dio Padre. Allora, ecco il titolo perché ti presento tuo padre. Vorrei farti conoscere chi è Dio davvero. Chi è Dio secondo il Vangelo, secondo la Bibbia? Com'è Dio? Dio è un padre che ti ascolta, come il padre di questa storia raccontata da Gesù. Un padre che ti ascolta. Ti sembra scontato, ti sembra banale collegare l'idea di padre all'idea di ascolto? Io penso che non sia scontato. Tu? Tutti i padri sono presenti innanzitutto? No. Tutti i padri dovrebbero essere chiamati padri? Purtroppo no. Tutti i padri sono pronti ad ascoltare? Non sempre. O qualcuno potrebbe dire: mio padre a livello terreno per niente, no, non mi ascolta, non mi vuole ascoltare, non riesce ad ascoltarmi o non c'è per ascoltarmi. Il nostro Padre che è nel cielo è pronto ad ascoltare. E io sono grato a Lui per questo. Dio Padre ascolta quello che hai da dirgli. Dio Padre è pronto ad ascoltare quello che tu senti dentro, quello che hai bisogno di dirgli. E per favore, stamattina, apri il tuo cuore davanti al Signore. Perché Dio è qui per ascoltarti. ha tempo da dedicarti. E poi il padre di questa parabola somiglia al padre eterno, al padre di chiunque crede il Signore, perché Dio, un po' come questo padre in controtendenza rispetto agli schemi culturali dell'epoca, questo padre del Vangelo è un padre che rispetta comunque le nostre scelte, anche quando non le condivide. Dio rispetta le tue scelte anche quando non le condivide. Parlo di quello che è conosciuto come libero arbitrio. Dio ha un piano, Dio ha una volontà, Dio ha sempre un progetto, ma Dio non ci passa sopra, Dio non ti calpesta, Dio non annulla, non annienta la tua autodeterminazione. Dio aspetta la tua scelta. Non è meraviglioso il Signore? Io spero di farti innamorare di Dio stamattina. Se lo Spirito Santo mi aiuta, penso di poter riuscire nell'impresa. Sicuramente l'impresa riuscirà. Innamoramento di Dio. Il padre era d'accordo? Il padre sapeva che il figlio stava facendo una sciocchezza. Tra l'altro, legalmente, il padre non era tenuto a dividere l'eredità, i beni di famiglia tra i due figli, mentre il padre era ancora in vita. L'eredità si spartiva dopo la morte del padre. Ma questo figlio giovane, pieno di sogni, pieno di speranze, come spesso i giovani sono e siamo stati tutti, questo figlio ha un suo progetto personale e ha bisogno di fondi, ha bisogno di un elevato budget. Papà, ascolta, io voglio un anticipo sull'eredità. Mi serve una sommetta, perché ho un'idea che sicuramente funzionerà, papà. Credi in me. Papà, dammi quello che mi serve. Mi trasferisco. Immagino questo giovane. Papà, è tutto a posto. Fidati. Me lo immagino questo ragazzo. Papà, stai tranquillo, farò una cosa pazzesca. Parto, trovo lavoro, investo, starò bene, avrò tanti amici. Quando tornerò, papà, non mi riconoscerai. Ed era vero. Ma non come immaginava il figlio. Dopo successi, no? Chissà che programmi aveva in mente il figlio. Ma Dio è un padre che, come quel padre, rispetta le tue scelte, anche se vorrebbe dirti tante cose, ma a volte noi non siamo disposti ad ascoltarle, le cose che il Signore vuole dirci. Perciò Dio lascia fare. E poi il padre di questa storia somiglia tanto a Dio, perché è un padre generoso, un padre generoso. I beni del padre per il padre di questa storia, quei beni sono dei figli. Il padre, quello che ha fatto di buono, che ha potuto mettere da parte, lo ha pensato per i suoi figli, come un buon padre fa. E forse nella tua mente purtroppo non hai l'idea di un buon padre, perché non l'hai avuto, perché non ce l'hai. Ma ti chiedo uno sforzo stamattina. Quando io dico padre, se nella tua mente i ricordi dovessero oscurarsi, per favore, pensa al Signore. Pensa a Dio padre. Se non hai buoni motivi per pensare al tuo papà terreno, non ci pensare. Pensa a Dio questa mattina. Il padre perfetto. Il padre che è generoso nei tuoi confronti. Ti ha dato tutto. Il padre divino ti ha dato tutto. Ti ha dato suo figlio Gesù Cristo per la tua salvezza, per darti una speranza che vada oltre questa vita. Cosa potrebbe darti più il tuo Padre Celeste? Hai tutto, hai tutto. E lo noti anche nel discorso che il padre della storia fa al figlio maggiore? Ma ogni cosa mia è tua. Cosa ti manca? hai tutto. E se hai bisogno di qualcos'altro, se pensi di averne bisogno, basta chiedere. Papà te lo dà. Questo è il cuore del padre di questa parabola. Un padre che dà tutto ai suoi figli, tutto quello di cui hanno bisogno. Vedi Dio così. Non vederlo, per favore, non vedere Dio come un Dio ostile, un Dio nemico, il Dio del giudizio, non vedere Dio come il Dio che non aspetta altro per trovare la situazione per accusarti. Dio non è così. Dio aspetta l'occasione per mostrarti il suo favore, la sua grazia, la sua amicizia. Non vedere nel Dio della Bibbia il Dio della noia. Alcuni non vedono in Gesù il principe della pace, ma il principe della noia. Domenica, la mia settimana, la mia idea di svago, di leggerezza, di divertimento. Il Signore, se lo accolgo nella mia vita, saboterà tutto. Dio rovinerà tutto. Ma perché pensi a un Dio così? Questo è un Dio a tua immagine. Il Dio della Bibbia è il Dio della vita. Amen, amen. Il Gesù della Bibbia è il Cristo che dice: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, pienezza di vita. Pienezza di vita, che non ce ne entra più nel serbatoio. Il pieno, pienezza di vita in Gesù. Questa è la vera vita. Questo è il Padre che hai bisogno di conoscere, che molti di noi hanno avuto il piacere di conoscere e che puoi conoscere anche tu oggi. Un padre generoso, un padre affettuoso. Un padre affettuoso. Tutto in questa storia ci parla di affetto. Ma voglio abbinare l'affetto di questo padre della storia che abbiamo letto, che rappresenta Dio, l'affetto di questo padre voglio collegarlo al suo essere comunicativo. Non so se anche tu sei una persona che ama tanto gli altri, la tua famiglia, ma forse hai qualche problema a esprimere il tuo affetto. Anche questo non è banale, credo. Dio ha un affetto immenso nei tuoi confronti, ma riesce a trasmettertelo, riesce a comunicartelo. Ecco cos'altro vediamo: un padre comunicativo, un padre che quando ritorna il figlio, tu forse avresti ammazzato lui, il figlio, invece questo padre ammazza il vitello per preparare la festa più importante, un banchetto, un ricevimento, una festa, un po' come oggi tu che chiami, che prenoti il ristorante più esclusivo, un po' per attualizzare questa storia. Tu immagina la persona che ti ha ferito di più, la persona che amavi di più, che ti ha ferito di più, e solo le persone che amiamo di più sono capaci, a volte senza volerlo, di farci soffrire di più, no? Più ami e più soffri. Più vuoi bene a quella persona e più ci resterai male quando le cose vanno male. Ma immagina per un attimo, la persona che ti ha ferito di più, questo padre, che è Dio, non meriterei niente, neanche di essere accolto a casa, neanche che al citofono mi si apra. Ma questo padre riesce a trasmettere tutto l'amore per questo figlio. La festa, il vestito più bello, questo giovane che, questa persona, questo figlio che ritorna in condizioni veramente imbarazzanti. Questo figlio indecente, ritorna inguardabile, impresentabile. Eppure questo padre va oltre, comunica il suo amore. Gli corre incontro. Ma ti sembra poco questo? Aver aspettato, ed è un padre anche fiducioso, un padre che ha sempre aspettato il ritorno del figlio. Ringrazia Dio. perché ancora oggi lui ti sta aspettando. Non è troppo tardi. Se tu sei disposta, se tu sei disposto a tornare indietro, a ricominciare, Dio ti sta aspettando. Tu vuoi ritornare a Lui? Vuoi fare quel percorso inverso? Ti sei allontanata, ti sei allontanato? Hai il coraggio questa mattina di dire: ho sbagliato tutto, voglio tornare indietro. Il Padre vede da lontano, guarda lì, e tanti di noi, sono convinto, abbiamo sempre immaginato questo Padre della storia di Gesù, raccontata dal Signore, come un Padre che ogni giorno aspetta, guarda quella strada in cui ha visto scomparire a un certo punto, tempo prima, il figlio per inseguire i suoi sogni, quel padre che aspetta e non vede l'ora di vedere all'orizzonte il figlio per corrigli incontro. Se oggi è improbabile che un padre, dopo tutto quello che abbiamo letto in una storia come questa dei Vangeli, accoglie subito il padre senza se e senza ma, se oggi è improbabile questo, all'epoca di Gesù era impossibile. Sarebbe stato impossibile vedere un padre correre, abbracciare, baciare il figlio che era la vergogna della famiglia, l'imbarazzo della casa. Quel figlio sarebbe dovuto essere allontanato, rifiutato, respinto, bandito, bannato, dimenticato, no? Proprio messo al bando, esiliato, come volete dire. Invece il padre dimostra questo amore, dimostrato pienamente, e qua ci sono tutti i linguaggi possibili dell'amore, no? Quello visivo, a livello proprio fisico, un amore proprio che non puoi non vedere. Questo è l'amore di Dio. Di questo amore, quello suo perfetto, il Signore vuole circondare il tuo cuore, la tua vita. Cosa devi fare tu? Cosa dovrei fare sempre io? Riconoscere le mie colpe, riconoscere la mia responsabilità, riconoscere il bisogno che ho del Signore. Quando noi riconosciamo chi siamo, chi non siamo stati, chi saremmo dovuti essere, quando noi prendiamo coscienza che il nostro posto è la casa di nostro Padre nel cielo, e allora le braccia del Signore si aprono per accoglierci, per circondarci, per farci sentire veramente al sicuro e scoprire che in realtà noi stiamo davvero bene quando stiamo accanto al Signore. Non pensare, per favore, che la tua vera libertà sia lontano da Dio, lontano dalla Chiesa, lontano dalla Bibbia, lontano dal posto in cui si prega. Quelle sono false idee di libertà. Non pensare che la vera gioia sia fare tutto quello che pensi, che hai sempre pensato di fare un giorno, di avere la possibilità di fare. Non è questa la vera libertà. La vera libertà è vicino al Padre Celeste. Un padre paziente. Un padre paziente che aspetta il figlio che se n'è andato lontano. Il padre paziente che cerca di convincere il figlio che pensa di sapere tutto lui, di aver capito tutto e di essere il figlio perfetto. Perché in realtà in questa storia entrambi i figli sono andati lontano dal padre, ma uno si è allontanato senza mai partire. Forse tu fino ad oggi ti sei visto come il figlio maggiore di questa parabola. Io sempre accanto al Signore. Forse pensi di te Io non mi sono mai allontanato. Io, sempre la Bibbia nel mio raggio, ho scaricata la mia Bibbia sul telefono. Io non ho mai abbandonato la Chiesa. Io non mi sono mai sviato. Forse hai questa idea di te. Il cristiano ideale, la credente che tutti vorrebbero essere. Ma questa storia mi aiuta tanto, mi ha tanto aiutato diverse volte a riflettere sul fatto che ci può essere un allontanamento interiore, invisibile. Vero? Nessuno se ne accorge. Quante volte, forse anche tu, come me, quante volte fisicamente eravamo nella casa del padre, tra virgolette, cioè una vita che pensavamo vivere in armonia con Dio, con la sua volontà. Ma forse anche tu, e lo stai scoprendo oggi magari, che devi fare dei passi verso tuo padre. Ma Dio è paziente. Dio cerca di spiegarti le cose, Dio cerca di farti capire. E dovremmo essere più pazienti anche tutti quanti verso gli altri. Cerchiamo di essere più pazienti come il Signore lo è con noi. Ma tu l'avresti fatto? Ma tu, figlio, figlia, ma tu genitore, ma tu zio, nonna, ma tu, al di là dei rapporti, delle parentele, dei legami, delle responsabilità di vita, ma tu l'avresti fatto? Ma avresti avuto tutta questa pazienza? Ma dai, entra. No, non entro. Ma ci fai caso come parla il figlio maggiore? Questo tuo figlio, non mio fratello, non c'è, per lui non c'era più, suo fratello non era più nello stato di famiglia. Per la serie, mio fratello è figlio unico. Cioè, questo tuo figlio, lo tratti, si meritava questo? Quante volte, anche in famiglia, no? L'asse è così precario, l'equilibrio, no? Certo, lui, chi non è figlio unico? Chi non è figlio unico? Quali equilibri ci sono, no? Come io, a me non hai mai dato, ma che pazienza c'è il padre. Ma perché me l'hai chiesto? Ma tutto quello che è mio è tuo. Tu non mi hai mai dato neanche un capretto. Tu non mi hai mai dato niente. E questa è un po' la sindrome, no? La sindrome un po' di tutti i figli, penso, no? A volte i fondamenti ci sono per reclamare diritti magari non goduti. Alle volte credo, parlo da figlio, a volte magari noi figli siamo impietosi. No? Perché parliamo di violazione di diritti umani quando effettivamente abbiamo avuto quello che i genitori avrebbero potuto darci, no? Ma spiritualmente parlando, perché questo è quello che conta di più, sto per terminare, spiritualmente parlando, nel nostro rapporto con Dio, per favore, non pensiamo di Dio, Signore, cosa mi hai dato? Ecco la mia vita. E invece lui, e invece lei. Signore, ho l'impressione che tu faccia particolarità. Signore, ho l'impressione che tu ti sia dimenticato di me. Di me, Signore, ti devo ricordare il mio nome, Signore? O ti ricordi come mi chiamo? A volte abbiamo un po' questa idea, forse, di Dio. Ma Dio ti conosce. Ma Dio ti ascolta. Ascolta anche te. Dio ascolta anche te. Dio rispetta le tue scelte. Anche quando non è stato d'accordo con te, Dio è generoso nei tuoi confronti. Ti ha aperto le porte del cielo. Ti ha donato il suo perdono. Ricevilo. Dio è quell'amore di cui tu hai veramente bisogno. Amen. Dio, ancora stamattina, ti ha comunicato tutto quello che prova per te. Dio è un Dio comunicativo. E anzi, il Signore è la parola. La parola che vive, vivente, che ti fa vivere. E Dio è quel padre che non ha perso la speranza nei tuoi confronti. Forse tutte le altre persone che ti circondano forse non hanno più fiducia in te o in me. Ma Dio ancora ti aspetta sulla porta di casa sua. Tu fai i passi che devi fare. Laddove tu arrivi, poi continua il Signore. Ma i passi che devi fare, falli. Il pentimento Dio lo chiede a noi. Il ravvedimento Dio lo chiede a noi. Dio non si ravvede al posto tuo. Dio non chiede perdono al posto mio. Fai i passi che devi fare. Come quel figlio che si era allontanato, era partito per l'estero. Fai come quel figlio. Io tornerò, adesso basta. Adesso basta, dice questo figlio più giovane. Farò così. Rifletti. Torna indietro. Avvicinati al Signore. Dice la Bibbia, se tu ti avvicini a Dio, Lui si avvicinerà a te. Ci sono dei passi che devi fare tu. Ci sono delle parole che devi dire tu. Ci sono delle scelte che toccano a te. Fai la tua parte. Il Signore farà tutto il resto. Il Signore ti correrà incontro. Ed è proprio questa l'idea finale che voglio darti, di Dio che corre nei tuoi confronti. Non un Dio che se ne scappa da te, che fugge da te, dai tuoi problemi, perché sei sbagliata, perché sei sbagliato, perché ormai hai fallito così tante volte che ma lasciamo perdere. No, Dio corre verso di te. Dio corre incontro a te. L'ho voluto pure proporre nella grafica di oggi. Un Dio che corre, questo è Dio. Un Dio che ti corre incontro, che ti ha sempre aspettato e che non vede l'ora di abbracciarti. Abbraccia Lui attraverso la preghiera. Ci alziamo in piedi, per favore. Abbracciamo il Signore attraverso la nostra preghiera di pentimento, di fede. Signore, insieme vogliamo dire questa mattina, abbiamo sbagliato. Abbiamo bisogno di perdono, che Tu ci accolga per la prima o ancora una volta, Signore. Noi veniamo verso di Te attraverso una preghiera di semplice fede, pura fede. Signore, fai Tu il resto. Alleluia. Signore, abbracciaci. Noi vogliamo stare con Te, non solo un giorno, ma per sempre. Alleluia. Signore, se c'è qualcuno tra noi, a partire da me, che si è forse allontanato da Te senza mai cambiare indirizzo, se c'è qualcuno che si è allontanato pur essendo qui, anche mantenendo un incarico nella Chiesa, Signore, noi vogliamo tornare a Te questa mattina, perché Tu sei il nostro bene più grande, perché la Tua casa, Signore, stare accanto a Te è davvero casa per la nostra anima. Perché Tu, Signore, sei la nostra gioia, sei la nostra libertà. Tu sei, Signore, l'unico che ci rende davvero completi e al sicuro. Grazie, Padre. Grazie, Padre, vogliamo dirlo insieme. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.